Fratelli e sorelle, rinnovo il buon sabato a tutti voi. Noi naturalmente ringraziamo sempre il Signore, nonostante le difficoltà che tutti noi abbiamo di affrontare tutti i giorni, ci consente di poterci ritrovare qui riuniti in questo giorno santo. E noi naturalmente desideriamo sempre che questo sia possibile ogni settimana. E infatti attendiamo sempre fiduciosi durante la settimana che Dio ce lo conceda. In parole povere, noi speriamo proprio nel Signore. E la speranza, che è il tema di oggi, è una delle tre cose che operano insieme e sono fondamentali per ogni vero credente. E sappiamo tutti che infatti la fede, la speranza e l'amore devono risiedere in ognuno di noi fino all'avvento del nostro Signore. Dice Paolo, infatti, or dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. 1 Corinzi 13:13. Ora, tante sono le scritture che si riferiscono alla speranza, che non le consideriamo tutte per ragioni di tempo, naturalmente, a meno che qualcuno non mi consente di poter andare avanti un paio d'ore e forse riusciremo a fare qualcosa. Comunque ne leggeremo alcune. E partiamo proprio da Romani 5, dal verso 1 al verso 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza la speranza. Or la speranza non rende confusi, perché l'amor di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ora, semplicemente rivelato che l'afflizione a cui ognuno di noi è sottoposto ha lo scopo, appunto, quello di produrre la speranza. Ora, dunque, oltre alla fede e all'amore, in noi deve necessariamente, come abbiamo detto, trovarsi la speranza in Cristo, perché la speranza, come dice la Scrittura, non ci rende confusi, cioè non dubita dell'amore di Dio e delle sue promesse. La speranza, infatti, è definita come l'attesa viva e fiduciosa di un bene futuro. Per esempio, quando uno nutre una speranza in una persona, no? Significa che uno pone fiducia in quella persona, sa, capisce e si rende conto che quella persona può fare qualcosa, ha capacità e quindi pone tutto quella speranza proprio nella persona. Può un uomo vivere senza speranza? Forse, ma certamente è molto molto difficile, per non dire è impossibile, perché l'uomo è nato per sperare. Si spera ogni giorno che il domani sia migliore. C'è della speranza in ogni cuore che vive. Chi non spera è morto. Al contrario, la speranza è vita. Fratelli, cambiano i costumi e cambia la speranza nell'uomo. Ieri il contadino, dopo il suo duro lavoro nei campi, viveva di speranza di raccogliere il frutto del suo lavoro. Oggi, nella società moderna, l'uomo industrializzato non spera più in Dio, ma spera nell'uomo. Spera nell'uomo che gli crea il lavoro, che gli dà il benessere, che gli consente di raccogliere qualcosa, di soddisfare i loro bisogni. Quest'uomo spiritualmente è morto. Il mondo attuale è assolutamente diverso da pochi decenni addietro. La vita era presa sul serio, i giovani erano volenterosi e pieni di speranza, le loro famiglie erano sane e unite e si accontentavano del necessario. Oggi vediamo con grande angoscia i giovani che già appena adolescenti hanno bruciato molte tappe della loro vita, come ci evidenziava anche il nostro fratello prima di me. Hanno preso tutto quello che questa società di peggio gli ha proposto. Sono diventati mentalmente stanchi, fiacchi, svogliati e non hanno senno. non conoscono più le giuste regole, la loro vita si è svuotata e infatti sono confusi. La maggioranza ha perso, se lei mai ha avuto, la speranza nel futuro, a causa delle incertezze che questo sistema malvagio che li porta a distruggere ancora di più il bene più prezioso, che è la vita. La delusione del mondo che le ha levate è causa dell'apatia che colpisce soprattutto molti giovani. Noi sappiamo tutti, perché lo leggiamo, i giornali annunciano sottovoce la notizia che ci sono tanti giovani, proprio specialmente in Italia, che hanno smesso addirittura di cercare lavoro e vivono proprio allo sbando. Perché? Perché lo sanno tutti, lo riconoscono tutti, non hanno più speranza nel futuro. Gli è stata tolta la guida di Dio e gli hanno proposto la guida dell'uomo, ma sono stati delusi e ora non hanno più un qualcosa di sicuro e fermo in cui sperare. Per tale motivo ritengono che anche Dio è superato. Roba antica, non ha senso credere in Dio che non vedono e non sentono. E anche il popolo di Israele ha avuto un cedimento del genere. E leggiamo infatti in Isaia, al capitolo 40, al versetto 27 al 31, dove l'Eterno riprende Israele mediante il profeta. Perché, dice tu, o Giacobbe, perché così parli, o Israele? La mia vita è occulta all'Eterno e al mio diritto non bada il mio Dio. Oggi sentiamo, tutti dicono così. L'Eterno è indifferente, se non si cura di noi. Non lo sai tu, non l'hai udito. L'Eterno è l'Iddio dell'eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. I giovani oggi si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, salzano il volo come aquile, corrono e non si stancano e camminano e non si affaticano. Solo coloro che sperano nell'Eterno fanno la differenza. Si avvicina il tempo in cui l'umanità sarà sottoposta alla grande prova. La scrittura afferma che Satana si scaglierà rabbioso sulla terra in questi ultimi tempi a causa dei pochi giorni che gli sono rimasti. È già da tempo iniziato l'attacco finale a tutto campo contro la verità e i santi, e infine sprigionerà un'inondazione contro il popolo di Dio per spazzare via la nostra fede con paure e attacchi affinché ci sommergano. E questo ce lo racconta l'Apocalisse, dal capitolo 12, dal versetto 12-15. Ricordate tutti questa scrittura, l'avete letta chissà quante volte. Guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. E poi il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro la donna, che rappresenta la Chiesa di Dio, per farla travolgere dalla corrente. È scritto che il nostro nemico Satana è sempre in agguato, come ci dice Pietro, primo Pietro, dal verso 5, il capitolo 5, versetto 8. In parole povere, l'obiettivo del diavolo è consumare, divorare la fede, la speranza e l'amore degli eletti di Dio. Infatti oggi la fede, la speranza e l'amore stanno venendo meno anche tra i veri credenti. C'è tanta confusione nella mente della maggioranza. Sono pochi coloro che vedono oltre. Ciò è a motivo della loro incredulità e dell'assenza della speranza in Dio. Quando verrà la prova sul mondo intero saranno confusi, perché sarà delusa la loro speranza. Così non è per il vero credente. Rileggo quello che dice Paolo a Romani 5:5. Or la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. La nostra speranza non sarà delusa solo se è posta nella parola di Dio, Infatti Davide, nel Salmo 119, versetto 49, dice: ricordati della parola detta al tuo servitore, su di esse mi hai fatto sperare. Davide poneva la speranza nella parola del Signore. In tempi difficili corriamo tutti il rischio di perdere la speranza. Per ben tre volte nelle enormi difficoltà Davide infatti lo dichiara nei Salmi. Ripete per ben tre volte la stessa frase. Perché t'abbatti anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. Per i vostri appunti, il Salmo 42, il verso 5 e il verso 11, e poi anche nel Salmo 43, il verso 5. L'unico messaggio che oggi si può dare a chi è avvilito è proprio questo. Sii paziente e spera nell'Eterno, perché Egli è un Dio misericordioso e buono, che perdona coloro che si pentono e ritornano a Lui. Infatti così Osea, al capitolo 12, versetto 7, tu dunque torna a Dio, al tuo Dio, pratica la misericordia e la giustizia e spera sempre nel tuo Dio. La nostra battaglia, fratelli, nell'afflizione non è solo fisica, ma è soprattutto spirituale. Nessun uomo, infatti, può sopportare o affrontare con le proprie forze quello che il nemico sta per versare su tutta la terra. Essi sono spiriti del male e l'uomo naturale non è all'altezza di vincere gli spiriti. Si può resistere alla fatica fisica, alla fame, alle malattie. Tanto è vero che l'uomo ormai si sente un dio, perché ha vinto tante battaglie su questi aspetti. Ma non si può combattere da solo contro Satana e i suoi demoni. Questi spiriti del male non sono una favola, anzi sono più che mai reali e responsabili degli inganni e della menzogna. Il loro scopo è distruggere spiritualmente l'uomo. Quello, quindi, di distruggere la speranza in Dio. Non a caso il simbolo della speranza, della salvezza, è l'elmo, a protezione del nostro capo, cioè della nostra mente. In 1 Tessalonicesi 5, 8. Che insieme alla corazza della giustizia e allo scudo della fede sono la protezione degli attacchi spirituali del nemico. Ricordiamolo, la nostra speranza in Dio è la vita eterna custodita in Cristo. E come leggiamo Tito 2, dal verso 11-13, poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere a questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. L'unica vera medicina, l'unica alternativa vera e duratura per affrontare il mondo di oggi e di domani, l'unica ancora di salvezza è affidarsi all'Eterno. E per concludere, fratelli, vorrevo chiudere con questa scrittura in Lamentazioni, capitolo 3, dal versetto 21 al versetto 24. Questo voglio richiamarmi alla mente. Per questo voglio parlare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, poiché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. Fratelli, Dio non delude mai, perciò spero in Lui.